Grazie cara ascoltatrice, caro ascoltatore, grazie a tutti voi, seguaci fedeli o che avete iniziato da poco o anche random, sporadicamente, qualunque sia la categoria, grazie a tutti per seguirci in questa seconda stagione di Don Chisciotte Podcast che è arrivata al 69esimo episodio, questo, con cui affronteremo insieme ai miei due grandi compari alcune questioni che iniziano da due vicende che riguardano il mondo del calcio. Naturalmente noi ci occupiamo del calcio dal punto di vista del management delle società, per poi allargarci ad alcune considerazioni che riguardano la politica italiana, ma parlando anche di due libri, e con uno sguardo poi sì a quello che succede anche al governo Draghi, a quello che succede sul campo e nella politica in relazione alla vicenda ucraina. Qui con noi. La voce dell'adattabile fino a un certo punto, disadattato molto, Don Chisciotte è sempre quella di Oscar Giannino, che vi ringrazia tutti quanti ancora una volta e ringrazia soprattutto i suoi due compagni di viaggio, l'uomo del fare e l'uomo del pensare. E l'uomo del fare, naturalmente, non può che essere l'imprenditore Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che vi ricorda donchisciottepodcast.it, dove trovate i link per iscrivervi, i link per le donazioni, grazie a chi ci fa le donazioni, e i link ai dati, quando ci sono dei dati e quando parliamo di qualcosa nella puntata. Li trovate i riferimenti se volete approfondire.
E naturalmente poi è l'uomo del pensare, dove è un pensiero strategico che riguarda l'economia, che riguarda le imprese e che riguarda sì anche quegli uomini del fare come Renato, e cioè il nostro Ronzinante.
Caro Roberto Carnevale Maffè.
Oh, ragazzi, allora si è concluso il campionato italiano, non sogno, e non solo quello italiano, si capisce chi va nei diversi campionati, nelle competizioni europee. E però risaltano alcune evidenze su problemi strutturali irrisolti e diversamente affrontati nell'equilibrio economico e finanziario di quelle particolari società che sono i club sportivi. Cominciamo dall'Italia, Carlo Alberto, perché io poi voglio dire una cosa che riguarda la Francia e le coppe europee.
Sì, cominciamo dall'Italia con una notizia che va segnalata, cioè il club con il modello gestionale finanziario più rigoroso riesce a vincere anche sul campo. Questo club è l'AC Milan, noto in Italia come il Milan, che contemporaneamente, oltre a vincere sul campo, e aver ridotto significativamente le perdite rispetto ai 2 anni di orribili del calcio europeo in generale, insomma, che sono stati quelli del 2020-2021, è oggetto di una, diciamo, prospettiva di acquisizione da parte di fondi di investimento, peraltro, diciamo, fortemente orientati sia al mercato italiano ed europeo che al mercato sportivo. E questo è interessante perché fa riflettere sul rinnovato interesse da parte del mondo finanziario rispetto appunto allo sport del calcio che viene appunto da un periodo di crisi molto importante. Il Milan vince il campionato in maniera sorprendente, visto che la squadra non era stata costruita per vincere, era stata una squadra per essere competitiva, ma certamente non sulla carta non aveva le caratteristiche di una squadra in grado di vincere il campionato. Infatti l'ha vinto alla fine, poi all'ultima giornata, testa a testa con l'Inter. Ma la cosa interessante riguarda la sua valutazione. Il Milan l'anno scorso era piazzato tra i club europei molto, cioè, relativamente in basso, diciamo, era fondamentalmente intorno al 15° posto della classifica, valeva no, circa 400-500 milioni di euro. La transazione che è sul tappeto adesso, la transazione che vedrebbe il fondo Elliott mettere sul mercato l'intera proprietà del Milan a una valutazione tra 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 3, si dice addirittura 1 miliardo e 8, quindi parliamo di triplicare o addirittura quadruplicare il valore della squadra in un anno soltanto. Teniamo presente che la Juve, che è la squadra italiana, peraltro quotata in borsa, più importante, oggi viaggia sugli 850 milioni di capitalizzazione, avendo perso significativamente l'anno scorso, era su 1,4 miliardi. L'Inter è valutata intorno ai 800-900 milioni di euro. L'altra squadra quotata, che le altre due squadre quotate, che sono la Roma e Lazio, stiamo parlando di 290 milioni, 350 milioni circa, ciascuna delle le due romane. Insomma, il Milan a questo punto supera la Juventus abbondantemente come squadra più valutata d'Italia e si colloca vicino alla top 10 europea, dove ci sono le due squadre spagnole, prima di tutto Real Madrid e Barcellona, intorno ai 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi, poi c'è il grande gruppo delle inglesi con Manchester, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, insomma lì stiamo viaggiando tra 1,5 miliardi e 2 miliardi e mezzo di euro, e poi ci sono Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain. Poi su Paris Saint-Germain magari un commento lo fai tu, perché queste sono valutazioni di borsa, ma di borsa o di mercato, e vengono prese dalle ultime valutazioni fatte da Pricewaterhouse, KPMG negli ultimi mesi in Europa. Ovviamente dobbiamo far presente che le valutazioni delle squadre di calcio sono molto ballerine, sono molto volatili e dipendono da moltissimo dai risultati sportivi, e la ragione per cui il Milan ha oggettivamente guadagnato così tanto in valutazione teorica, ovviamente, tutta da vedere poi se la questione si chiude, ma insomma è uno dei percorsi di accrescimento di valore più significativi degli ultimi anni, e questo ci fa tornare al modello. Il Milan ha scelto di applicare una politica molto rigorosa su gli stipendi dei giocatori, una politica molto rigorosa anche sulla scelta dell'impianto sportivo da parte tecnica, con una collaborazione molto forte fra il team di selezione tecnica, molto guidato da Paolo Maldini, cioè la colonna del Milan, e ben integrato con le scelte poi manageriali di Elliott e le scelte tecniche sul campo di Pioli. Direi che l'espressione complessiva è stata quella di una squadra che ha disegnato un percorso di media company, che è la ragione per cui il fondo che la sta guardando, anzi i due fondi che la stanno guardando, che sono appunto Investcorp, un fondo di origine medio orientale, che ha già investito in Italia da molti anni, ricordo la prima acquisizione di Gucci ormai quasi 30 anni fa, e il fondo invece che è più vicino alla transazione, che è Redbird Capital Partners, che è quello appunto che sta negoziando intorno ai 1,3-1,8 miliardi. Ecco, il progetto di entrambi questi fondi è far diventare il Milan una media company. Ora, è niente di sorprendente, è il modello che oggi regge soprattutto le squadre inglesi, ma anche quelle spagnole. È un modello che per funzionare bene ha bisogno di uno stato di proprietà, cosa che ancora oggi rappresenta il vero difetto del modello milanese, che pure diciamo, vince sul campo, perché Milan e Inter si sono contese lo scudetto fino all'ultima giornata, però non ha ancora risolto, e qui la colpa francamente della politica milanese è clamorosa, perché cioè, il calcio è comunque un asset importantissimo italiano e certamente milanese e lombardo, quindi sprecarlo per beghe politiche per me, caro Oscar, è veramente imbarazzante. Ciò detto, il progetto che vede il Milan fortemente orientato a diventare una media company, e ricordo che Milan ha una ottima base organizzativa sul marketing, è uno dei brand calcistici più popolari al mondo per la sua storia, ma anche perché il team organizzativo media, social, ha sempre fatto un ottimo lavoro. Bene, l'idea qual è ancora una volta? Che il calcio italiano può finalmente uscire dal modello paternalistico, provinciale, parrocchiale, molto spesso borderline con la, veramente, insomma, non voglio dire la corruzione, ma insomma, certamente la mancanza di trasparenza, e il segnale che questa cosa possa interessare anche l'Inter, per esempio, e possa contaminare positivamente anche la gestione della Juve, che ovviamente ha sempre seguito una strada completamente diversa dal resto delle squadre italiane, collocandosi certamente nell'ottica di un modello manageriale ben gestito, ma insomma, però fuori da un modello, fatemi dire, di integrazione vera da media company, ancora un po' con gestione un po' paternalistica. Bene, se il calcio italiano torna a essere interessante per gli investimenti stranieri, è un po' merito di questa storia vincente del Milan, che potrebbe allargarsi all'Inter e potrebbe di nuovo far ritornare al centro del dibattito il modello di una Lega europea, non in mano alla, fammi dire, alla cricca dell'UEFA con la sua organizzazione della Champions League poco trasparente, e potrebbe veramente diventare una degli asset diciamo media più importanti d'Europa. Ciò detto, il quadro europeo non è rassicurante, caro Oscar, e abbiamo visto col caso del Paris Saint-Germain che non si riesce ancora a far rispettare fair play finanziario, ci sono ancora situazioni completamente fuori controllo dal punto di vista del rapporto fra stipendi dei giocatori e bilanci complessivi delle società di calcio. Ecco, quindi se Milan da solo non fa primavera, però ecco, voglio dire che il ritorno degli investitori internazionali, dell'interesse degli investitori internazionali sul mercato italiano e sul mercato del calcio in particolare, va colto come un segnale positivo. Ecco, ciò detto, mi piacerebbe vedere una UEFA in altre mani e con la lucidità di mettere ordine a un mercato che è quello del calcio, che oggettivamente merita ben altre strutture, meriterebbe un progetto di Champions o di Superlega sportivamente corretto e finanziariamente attrattivo, e non ci siamo ancora assolutamente. Il calcio però non ha saputo governare la transizione col digitale, muovendosi ancora in maniera del tutto destrutturata e frammentata, quando ormai è evidente che il modello di distribuzione digitale è quello dominante. Non possono bastare i diritti televisivi tradizionali a guidare l'evoluzione del calcio nel prossimo futuro, bisogna mettere mano a un modello veramente digitale nativo. Ecco, questo segnale dal mio punto di vista lo colgo nella gestione del Milan, lo colgo ovviamente nella cultura delle aziende inglesi e di quelle spagnole. Non c'è ancora un modello europeo integrato. Mi piacerebbe che, oltre che parlassimo appunto di energia europea, di vaccini europei, di difesa europea, mi piacerebbe anche che nascesse finalmente un'idea più leggera, ma non meno simbolica per i valori dell'Europa, anche sul calcio europeo come modello sportivo esemplare per il resto del mondo.
Allora, io faccio alcune considerazioni sullo stato dell'arte intanto alle misure delle misure europee e del contrasto che rimane apertissimo mentre registriamo tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Calcio, cioè la Confindustria dei Club di Serie A, relativa alle stesse regole in Italia invece rispetto alla proposta della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono sicuro che per chi ci ascolta ed è tifoso siano cose abbastanza note, per tutti gli altri invece no, perché stiamo trattando di evoluzione di regolamenti che hanno a che vedere con la stabilità finanziaria e la solvibilità delle squadre di calcio. In UEFA, come stanno le cose? In UEFA ad aprile, a seguito delle fortissime polemiche, in realtà relative al fatto che la UEFA è stata inadempiente nel far rispettare da alcuni grandi club protagonisti di coppe europee in passato, in maniera addirittura incredibile, le regole precedenti, che erano quelle denominate del fair play finanziario, perché alcuni grandi club hanno potuto fare quello che volevano, esempio eclatante il Barcellona, tanto, ma mica solo lui. Detto tutto questo, polemiche poi esacerbate, come è ovvio, dall'esplosione un anno fa della cometa della Superlega, si è addivenuti nell'aprile scorso a un nuovo set di regole, quindi non si chiama più fair play finanziario, è l'evoluzione però, perché si tratta sempre di regole di stabilità, cioè limiti di deficit e solvibilità delle imprese, calcistiche, ed è un regolamento però che ancora, a mio opinione, fa acqua da tutte le parti. Vi faccio due soli esempi. I requisiti di pareggio, la tendenza al pareggio, per così dire, che ispirava il fair play finanziario precedente, in realtà, e che comportava una deviazione accettabile rispetto al pareggio di 30 milioni in 3 anni, come era la regolamentazione precedente, diventa di 60 milioni di euro in 3 anni, quindi è più lasca, per essere chiari. Dopodiché i criteri per migliorare il bilancio dei club e ridurre i debiti, loro dicono che sono molto rafforzati, ma a me sembrano facilmente circuibili e aggirabili. Dopodiché, quando si va, e la faccio breve perché ci sarebbe molto altro da dire, sulle nuove norme di regolamentazione della spesa per stipendi dei club, e stipendi significa non solo dei giocatori, ma anche saldo negativo, trasferimento dei giocatori e spese in commissioni agli agenti e ai procuratori, che sono diventati i veri protagonisti del mercato, non solo dei campioni, in Italia sono i protagonisti anche dei falsi valori patrimoniali con cui i club tentano di sostenere bilanci in fortissimo squilibrio economico, con valori patrimoniali completamente gonfiati, di finte compravendite di giocatori a valori assolutamente fuori mercato, che non giocano mai, perché servono come falsi attivi patrimoniali, per essere chiari. Ecco, ebbene, anche in questo caso il nuovo regolamento della UEFA limita la spesa del monte complessivo al 70% dell'entrata del club. Vi sembra una misura equilibrata? Ora capite perché in realtà io penso che non lo sia. Teniamo da una parte sul tavolo questo wishwashing che si è fatto delle regole UEFA, secondo me non sono anch'esse se non facilmente aggirabili. Però andiamo a vedere su che cosa è aperto dopo il lungo contenzioso per l'elezione della presidenza della Lega. Vi ricordate quando si candidò Bonomi a nome dei grandi club che la volevano far finita con De Laurentiis e Lotito, che invece alla fine hanno vinto e hanno eletto un presidente della Lega chiamando Casini, che non è il politico, ma insomma è il capo di gabinetto del ministro Franceschini. E lo scontro tra Federcalcio su criteri più stringenti per il riequilibrio dei bilanci e per la parte degli attivi patrimoniali e la Lega Calcio è più vivo e irrisolto che mai, perché un mesetto fa la Federcalcio ha proceduto sulle richieste che il presidente Gravina avanza oramai da molto tempo, ed è finita con una votazione 18-3. A votare contro sono stati quelli della Lega, cioè Casini, il presidente, Marotta per l'Inter e naturalmente Lotito, l'incoercibile presidente della Lazio. Ma su che cosa è il contrasto? Ricordatevi quello che ho appena sintetizzato della Lega, perché più o meno le finalità del piccolo e modesto giro di vite chiesto da Gravina, a cui la Lega dice no, insistono sulle stesse materie. Allora, nella votazione a cui la Lega si oppone e la nuova Lega Calcio presieduta da Casini fa chiaramente intendere che procederà con le impugnative se Gravina crede di andare avanti, pur avendo avuto un voto larghissimamente maggioritario sulle proposte dello stesso Gravino, il parametro tra quelli che in sede italiana viene chiamato l'indice di liquidità, in questo caso è il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti, cioè tra le attività correnti al netto, quindi delle passività per così dire, e i debiti. Questo indice di liquidità viene assunto come il criterio che dimostra quando un club è in grado meglio di rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Ecco, nelle proposte adottate da Federcalcio col voto contrario della Lega, per già le iscrizioni al prossimo campionato, le iscrizioni si fanno subito dopo, adesso che è finito il campionato di quest'anno, è fissato a 0,5 per la Serie A, 0,7 per la Serie A, per la Serie B, perdonate, e la Serie C. È un parametro che era molto peggiorato nell'emergenza sanitaria del Covid, finiva per bloccare le società in entrata. E Gravina dice però, semmai diamo un modesto giro di vite, perché l'emergenza sanitaria comunque era 0,6, poi ci sono dei club molto fuori linea, però nella media era di poco superiore a questo 0,5%, 0,5 non 0,5%, scusatemi. Comunque è passato con due correttivi storici, perché Gravina ha accettato di tenere conto sia del patrimonio, sia di un rapporto ricavi costo del lavoro allargato. Allora, tenere il patrimonio dentro significa prendere per buono il falso attivo patrimoniale di molti club, dovuto alla compravendita che già vi ho detto. Eppure, anche di fronte a questo, la Lega, cioè i club, hanno detto non se ne parla nemmeno. O la vostra proposta, invece che per il campionato 2023-2024, salta di uno o due anni, oppure va fortemente ridimensionato, includendo non in parte ma integralmente il valore patrimoniale dei calciatori come correttivo. Cioè, capite che i club di Serie A intendono difendere i loro attivi patrimoniali gonfiati. Ecco, questa è attualmente la condizione di scontro che, perdonami Carlo Alberto, ai miei occhi indica una fortissima volontà ancora della parte vincente della Lega Calcio di difendere attivi patrimoniali che sono inattendibili. Va, non voglio usare falso perché non voglio crearmi querele, però è così, perché io l'ho spiegata in maniera sintetica, ma basta vedere il contrasto e basta vedere come sia nel caso europeo, in maniera diversa dal nostro, nella realtà il giro di vite sia molto morbido e con ampie deroghe negli anni, e poi nella sostanza lo scontro che resta aperto sulle società, sui club sportivi di calcio italiano, quando si tratta di sostenibilità e solvibilità, dimostra che si è lontanissimi dal volere garantire una stabilità e una solvibilità che sono poi la forza per tornare a investire nel calcio giovanile italiano, perché questa è la strada che hanno poi seguito altri grandi club. Dall'altra parte, e torniamo al versante europeo, la vicenda Mbappé-Paris Saint-Germain dimostra invece che, a fronte di tutte queste nuove regole che in teoria appassionano coloro che vorrebbero più solvibilità e sostenibilità, la realtà va da tutt'altra parte. Perché, d'accordo il principio, i soldi sono miei e li uso come voglio, ma nessun torneo di nessuno sport a livello nazionale e internazionale può essere considerato minimamente competitivo se si continuano ad accettare in un'escalation illimitata follie come quella dell'accordo che Paris Saint-Germain e di chi lo guida, traendo i suoi ricavi dai pozzi petroliferi, per evitare che Mbappé, campione che non si discute come livello, per tenerselo invece di cederlo. Perché, ve lo ricordo, è senza precedenti un accordo che corrisponde a Mbappé 300 milioni per il solo fatto di sedersi al tavolo e firmarlo col suo vecchio club. Poi gli dà in tre anni 100 milioni l'anno, quindi altri 300 milioni, 100 milioni l'anno di corrispettivo. Gli riconosce l'integrale di tutte le sponsorship per i tornei internazionali a cui partecipa, a cominciare ovviamente Coppa dei Campioni e così via, il club, e gli dà anche la qualifica dirigenziale con una specie di riconoscimento che la squadra, le sue cessioni, le sue acquisizioni, la sua tattica eccetera eccetera deve ruotare su di lui. Attenzione, era un precedente già avvenuto, perché per anni in realtà il Barcellona aveva riconosciuto a Messi esattamente questa cosa. Messi sceglieva persino il cuoco della società, e che aveva portato al delirio dal punto di vista contabile e patrimoniale della società. Siamo a un punto in cui per tre anni si danno 600 milioni di giocatori, che diventeranno poi credo più di 700 almeno con il corrispettivo delle sponsorship, e gli si dice per iscritto che comanda lui. Allora, queste sono follie. La storia dell'evoluzione dei tornei di qualunque disciplina di tornei non individuali ma di squadra, dimostra nei paesi avanzati, dagli Stati Uniti per cominciare, nel baseball, nel basket, eccetera, eccetera, la necessità di price cap ferrei, di necessità di apertura dell'acquisizione dei campioni giovani anche a club che non vincono e non sono ricchissimi e così via, per costruire che cosa? L'equilibrio e la competitività. Per chi segue il basket americano, livello di turning over di chi vince le preselezioni e poi vince la finale è altissimo tra i club. Grazie a quelle regole è diventata una cosa in cui non ci sono squadre vincenti obbligate per decenni. Ecco, e oltretutto gli si è ampliato il mercato dei diritti televisivi mondiale, il mercato dei diritti televisivi nazionale e statale, le sponsorship, gli investimenti, gli si è moltiplicata l'area del franchising per le attività commerciali e così via. Noi continuiamo a voler difendere un sistema in cui nel calcio mettono soldi o i ricchissimi a livello europeo, in cui nessuna grande impresa può permettersi di dare 600 milioni così in vista di improbabili ritorni, ma solo per tenersi buoni tifosi, anche se è un grande campione, oppure difendiamo la debolezza indifendibile dell'effetto di anni e anni di compiacenza dei regolatori verso i club italiani. Ecco, io mi limito a dire questo perché non voglio sembrare un castigamatti, ma così noi avremo il ranking del campionato italiano nel mondo, nelle coppe europee e così via, e mondiali, sempre più basso, perché gli effetti si sono visti, portano in quella direzione tenere gli occhi chiusi da parte dei regolatori nei confronti della stabilità e della solvibilità dei club di calcio. Non me ne vogliano i tifosi, nessuno qui pensa di fare l'austerity, però fare i buffi coperti da finti attivi patrimoniali dovrebbe essere considerata la via per assicurare la morte di un calcio competitivo. Mi limito a dire questo perché è difficile capire chi si salvi in Europa e in Italia, ma noi stiamo messi peggio degli altri, perché in Germania, in Gran Bretagna, i club hanno gli stadi, hanno una solidità di entrate che da noi senza quegli asset non sono pensabili, e l'unica cosa che i club continuano a invocare è comprensione verso l'instabilità e l'insolvibilità. E invece, secondo me, è l'esatta fotografia di un paese che dice che il deficit, il debito lo deve fare sempre di più, poi qualcun altro lo pagherà, e questo non va bene. Mi spiace poi, perché il tifoso della Lazio potrebbe avermi, ma no, Lotito solleva un altro problema, e allora datemi 30 secondi così ve lo ricordo. Lotito dice: questo indice di solvibilità che ci chiede Gravina è falso, perché se non consento di riequilibrarlo in pieno con gli attivi patrimoniali anche per i club più deboli, il paradosso è che anche club forti come me, che pago tutti senza problemi e senza mutui, vede sul proprio coefficiente di solvibilità messo peggio di quello invece di chi ha molti più debiti e va avanti a debiti. E ho capito, tecnicamente non ha nemmeno tutti i torti, però la direzione è solo quella di fare gli indici migliori e non di negare il fatto che ci sia bisogno di un giro di vita. Allora, fermiamoci qui per il momento con il calcio, ma Renato, io vorrei capire, tu, lo so, il calcio non ti interessa come tifoso più di tanto, ma istintivamente condividi il fatto che ci vuole un giro di vita oppure no?
Beh, che ci sia un budget cap nello sport, credo che sia assodato ormai nella maggior parte degli sport, anche quegli americani dove c'è sempre stato un business che vale X decine di volte quello europeo, credo che negli ultimi anni si sia andati in quella direzione, anche perché mettere un budget cap su quelle cose lì permette, secondo me, di vedere chi poi è effettivamente più bravo. Ad esempio, una cosa che a mio parere un po' le squadre di calcio hanno perso è il vivaio, quindi tira su dei giovani.
Hanno perso del tutto in Italia, o quasi, insomma.
Io dico un po' perché
il Barcellona ha fatto follie per decenni, aveva una cantera da cui estraeva valore, poi vendendo i giocatori di livello che formava. Cioè, noi poco.
Io dico un po' Oscar, perché sai che non è esattamente il campo mio principale dove capisco qualcosa, quindi ti parlo proprio da uno che lo guarda da chilometri di distanza. però credo che sia abbastanza doveroso, proprio perché se no, se tu trovi ma anche il fondo, per dire, che ha voglia di investire soldi, eccetera, ad un certo punto arriva qualcuno che ha talmente tanti soldi che poi vince sempre lui, facendolo diventare poco interessante e poco...
No, il bello è che il Paris Saint-Germain, malgrado le follie che ha speso in questi anni, non ha neanche vinto la Coppa, cioè ha detto tutto.
Ma quella è la dimostrazione che poi non è detto che con i soldi si riesca a fare tutto.
Infatti. Allora...
Sì, voglio solo ricordare una cosa, che da 10 anni circa dall'introduzione della Financial Fair Play, i risultati comunque si sono visti a livello aggregato europeo. Poi,
a livello aggregato, sì.
Sì, nel senso che le top divisioni europee perdevano quasi 2 miliardi nel 2010-2011, prima della pandemia, quindi 2017-2018 erano addirittura in territorio positivo, con un percorso di recupero abbastanza evidente. Ciò detto, è chiaro che la pandemia ha fortemente penalizzato tutti i club, con la scusa appunto di una situazione di transitorietà, si stanno ancora tollerando le cose che hai detto, Oscar, e insomma, non si è ripreso un percorso di disciplina finanziaria invece essenziale. Il coordinamento europeo però, caro Oscar, è indispensabile, mi spiace, ma non penso sia un problema risolvibile.
Forse dovrebbe cambiare mani, ecco, questa è la mia impressione.
Esatto, perché insomma, se il perimetro corretto è l'Europa, non si capisce perché le regole non devono veramente essere applicate a livello europeo come in tutti gli altri mercati. Il calcio sembra vivere in una situazione di extraterritorialità quando rimane uno dei mercati più interessanti, più attrattivi del mondo. Cioè, il calcio europeo rimane un asset estremamente importante, purtroppo in mano per ora ancora insomma diciamo istituzioni e gestori non all'altezza del suo potenziale. Va bene,
però io avevo una proposta da fare prima di andare alla pausa, che è questa, che mi sembra molto interessante: che le squadre di calcio comprino per ogni Lido una concessione balneare in modo che così i tifosi vanno nel bagno Milan, bagno Inter, bagno...
Ma prima bisogna indennizzare ovviamente l'uscente con, penso, insomma, almeno 45 anni di flussi di cassa ufficiali o anche ufficiali.
Vedo che fremete dalla voglia di parlare dell'Italia e quindi pausa e ricominceremo di là. Allora, cari compari, Draghi dicono che si è svegliato, ha puntato i piedi e così via, perché ha detto appunto in un consiglio dei ministri di 8 minuti, approvato il DDL concorrenza entro fine maggio, oppure metto la fiducia e buonanotte. Io considero questa cosa, continuerò a ripetere viva Draghi, cioè, nessun paragone possibile col disastro Conte, che l'ha preceduto, e non solo per l'autorevolezza, il prestigio internazionale, eccetera, ma anche insomma per il cambio di passo che c'è stato con il generale Figliuolo, e almeno l'introduzione scritta ai PNRR e così via. Però detto questo, io considero questa doccia di realismo tardiva, perché la cosa è cominciata l'autunno scorso, si è imperniata su una legge di bilancio in cui si è dato ai partiti mano libera per orrende scelte sugli 8 miliardi di interventi sul fisco, che di fatto hanno disastrato e privato di ogni sostanza poi la delega di riforma fiscale, e una volta che è iniziato quello per tenere buoni partiti ed evitare crisi di governo, perché c'erano le amministrative, due tornate l'anno scorso, adesso si vota di nuovo le amministrative adesso, poi si votano le regionali a novembre, poi le elezioni politiche. Una volta che sono usciti i 20 dei partiti dall'Otre di Eolo, Draghi o non Draghi, farceli rientrare, io non credo che sia più ipotizzabile. Cosa avverrà? La crisi di governo non ci sarà in ogni caso, Mattarella lo impedisce. Detto tutto questo, siamo indietro sul PNRR, non è solo il problema del DDL concorrenza, che comunque è già stato tritato abbastanza dai partiti, e le concessioni balneari sono solo la punta di quello che si vede, ma in tutto il resto è stato tritato. Io vi ricordo che il DDL concorrenza doveva andare in Parlamento per essere approvato nel luglio del 2021, siamo a giugno del 2022, quindi i partiti se lo sono triturato per mesi, mesi e mesi, le concessioni idroelettriche e così via. Non vi faccio perdere tempo su quante cose si sono triturati, però detto tutto questo adesso è tardi. Quindi Draghi in qualche maniera se la caverà. invito tutti a leggere un rapporto di Open Policy uscito la settimana scorsa su quanto siamo indietro rispetto ai milestones, cioè le tappe intermedie delle misure da varare del PNRR. Non c'è solo questa faccenda qua, c'è il codice degli appalti, tante altre cose importantissime, però quello che conta è la politica. Come avete visto, Berlusconi si è accodato a Salvini e ai 5 Stelle oramai, no? Tutti quelli che hanno problemi nei sondaggi elettorali puntano i piedi. Non voglio dire cosa penso delle cose penose dette da Berlusconi sull'Ucraina, ma non mi stupisco di nulla, ecco. Io non mi stupisco, quindi io la vedo come una china in discesa di cui salveranno le apparenze. Spero di sbagliarmi, ma non credo che i partiti recupereranno disciplina. Poi non è mai stato un governo di priorità nazionali, di emergenza nazionale condivisa. È nato in un altro modo, non lo è stato, e i sondaggi pagano più di riforme incisive e organiche. Non c'è stata e non ci sarà una riforma incisiva delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali, come la delega fiscale lascia risolto della troppo ampia forbice della tassazione sui redditi da capitale. La riforma dell'IRAP, se c'è, è solo per le persone fisiche, professionisti e ditte individuali, e per il resto l'IRAP resta. Resta il fatto che sui proventi da redditi, voglio dire da investimenti nelle imprese, si paga il 26% di aliquota, mentre si paga il 10% su affitti di case affittate a tempi lunghi e il 12,5% sui titoli di Stato. Questo significa spiazzare l'economia reale. I soldi per non fare più quota 100, ma consentire comunque un rientro troppo graduale, li hanno trovati. I soldi per rifinanziare il reddito di cittadinanza senza modificarne né il criterio di attribuzione, che non acchiappa i poveri assoluti del nord, che si calcolano secondo un criterio che è irriducibile rispetto alla quota standard nazionale fatta per il sud, hanno trovato quei soldi senza modificarlo, senza levargli le politiche attive del lavoro, su cui è del tutto inefficiente. Quindi le riforme strutturali, nella cui prefazione riscritta al PNRR ci aveva fatto sognare Draghi, cioè queste insieme a interventi decisi per la produttività, non ci sono e non ci saranno. Questo è il punto di fondo. Poi ci saranno tante misure per riconoscere i sovraccosti aggiuntivi nelle gare del PNRR, si è già cominciato. Il super bonus non si tocca, quindi con tutta questa esplosione di costi lo Stato continuerà a pagare più del totale di costi che a questo punto nessuno ha interesse a calmierare, né i proprietari che non ci mettono i soldi ma ne incamerano il maggior valore dei beni immobiliari, né tantomeno le imprese che realizzano i lavori, e quindi tutto mi sembra avviato su una strada un po' così. Detto tutto questo, io voglio dirvi solo, consigliarvi due libri e poi do la parola ai miei due compari. Uno è un brevissimo testo di 100 paginette snelle, editore Il Mulino, autore Giuliano Amato, titolo Bentornato Stato, però poi c'è una virgola e un ma, Bentornato Stato ma. Ecco, i giornali lo hanno presentato, e quindi io ero molto incredulo, come una specie di conversione anche di Giuliano Amato a neoliberismo ci ha ucciso, morte al neoliberismo, viva lo Stato che con il Covid e il PNRR è tornato il vero, unico, indiscusso protagonista dell'intermediazione del reddito nazionale. Quest'anno facciamo più di 1.000 miliardi di spesa pubblica, ve lo ricordo, e basta con questa presunzione individualista del liberalismo che ci ha ucciso. Non potevo credere che Giuliano Amato fosse così rozzo, e infatti non lo è. Quindi vi consiglio questa snella lettura, perché Giuliano Amato, che lo ricordo, è il protagonista della più ampia, incisiva, rapida, efficace manovra di riduzione di tutto ciò che aveva spinto lo Stato dei partiti corrotto a disastrare la presenza pubblica nell'economia, le partecipazioni statali, i grandi gruppi pubblici e così via. Si deve a lui se nel giro di pochi giorni le abbiamo trasformate in SPA, con l'obbligo della disciplina di società quotate, ancor prima di poi quotarle e cederle, sia pure senza cederne poi il controllo, perché l'ENI e l'ENEL sono rimaste pubbliche. Però, ecco, Giuliano Amato scrive questo ampio libretto in cui dice: è vero, la svolta neoliberista avvenne, però non confondiamo ciò che portò gente come me ad attuarla in Italia con l'anelito che spingeva la Reagan e la Thatcher. Qui era necessario, perché il livello di abiezione e perseguimento attraverso la mano pubblica nell'economia di fini distorsivi e di distorsione di risorse lo rendeva necessario per salvare il paese. Lo Stato doveva essere rimesso al suo posto. Ma ora che, dice Giuliano Amato, giustamente, per tante ovvie ragioni, l'emergenza sanitaria da una parte, ma poi anche la transizione digitale, la transizione ecologica, lo Stato ha un grande compito e sarebbe sciocco negarlo, vano negarlo. Ebbene, in questo processo l'Italia si deve interrogare su come evitare di ripetere gli errori che ci portarono a quella abiezione di distruzione di valore dei partiti e dello Stato nell'economia italiana. Questa mi sembra una cosa molto responsabile, molto corretta, e gli ultimi due capitoletti, cosa fare e cosa non sta funzionando perché non torni a riprodursi quella situazione, io la considero una lettura che dovrebbe essere resa obbligatoria ai politici italiani che hanno in mano la decisione di questi interventi così incredibili che stanno avvenendo anche sotto il governo Draghi, anche sotto il governo Draghi, perché tanto per esempio le politiche del lavoro e sociali sono rimaste affidate a Orlando, che non cambia idea su questo ed è convinto davvero che se manchino, ve lo abbiamo detto, in che percentuali qualifiche per che le imprese domandano e che non ci sono, la colpa è del fatto che le imprese non pagano abbastanza. No, il fatto è che la formazione pubblica quelle qualifiche non le forma, che è un'altra cosa, tanto per essere chiari. E tanto per dire un'altra cosa, il salario minimo che Orlando imputa a Confindustria di non volere non è il salario minimo che hanno gli altri paesi, cioè tra il 40 e il 60% della mediana della retribuzione dei contratti. No, il salario minimo che ha in mente lui è un intervento di Stato e pubblico sul totale della retribuzione, compreso tutto quello che riguarda il welfare aggiuntivo, i premi, il TFR, le ferie e così via. Ecco, questa roba qui in un paese ad alto indice di contrattualizzazione come noi non va bene, e soprattutto Confindustria non c'entra un cazzo, perché in realtà in tutti i suoi contratti, anche per le qualifiche più basse, è sopra quei 9 euro. Infatti lui dice: io non voglio farlo a 9 euro, io lo voglio fare a 15, 18, eccetera, eccetera. Benissimo, in questo caso significa dare un colpo alla libertà contrattuale, uno, due, e significa dimenticare che i settori in cui in Italia ci sono paghe da fame e diritti violati dei lavoratori, e sono quasi 2 milioni di lavoratori a trovarsi in queste condizioni, che sono innegabili e sono uno scandalo, non è l'industria della manifattura, perché sono settori come quelli della logistica, del commercio, del turismo, della ristorazione, ecco. Lì ci sono nero, lì ci sono, in alcuni settori come la logistica e anche nell'edilizia in subappalto, contratti pirata che niente hanno a che vedere con i minimi e la media e mediana dei contratti nazionali dell'industria. Lì ci sono false cooperative. Se il ministro del lavoro pensa di rilanciare la lotta di classe dicendo che il problema è l'industria e non quei settori che evidentemente i partiti si vogliono tenere buoni, è un altro paio di maniche. Però ecco, Giuliano Amato fa delle ottime considerazioni su questo. In linea con questo vi consiglio un altro libro, Imprese private e pubbliche virtù, l'editore è Marsidio, due autori di cui uno è anche mio amico, Simone Bemporad, che è in generale a capo della comunicazione di Generali, ma ha lavorato anche in IRI, Enel, prima, faceva giornalista quando era giovanissimo, insieme a Renata Codello. Renata Codello è segretario generale della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, ed è un libro molto utile per capire come la via d'uscita per un paese moderno che ha problemi di gap accumulati da decenni nella sua crescita del PIL e della produttività è infatti una grande alleanza in cui la mano pubblica scrive le regole e poi le imprese private devono introiettare nuove nozioni di responsabilità sociale, che riguardano il rispetto dei diritti, che riguardano le retribuzioni, che riguardano la parità di genere, che riguardano ciò che si fa nel contesto territoriale in cui si opera, che riguardano la transizione ambientale. Certamente, certo che sì, ma fuori da ogni scontro ideologico di vecchia lotta di classe ottocentesca e novecentesca. Io ci credo profondamente, imprese private e pubbliche virtù, Simone Bempola e Renata Codello. E adesso sono curioso di sapere come i miei due compari considerano invece l'evoluzione dei partiti italiani, questi bellissimi ultimi scorsi di Berlusconi, che so, hanno generato l'entusiasmo di Carlo Alberto e di Renato.
No, a me è stupito la totale assenza di dibattito sul lancio del piano Repower EU che è avvenuto in questi giorni.
Bravo!
Una delle cose più importanti fatte, penso, negli ultimi 50 anni dall'Europa e in generale una delle cose più strutturali, non che io sia contento di quel piano, però 300 miliardi di ulteriore debito, anzi 220 giri era il debito che gli altri paesi
non impegnato del Next Generation, esatto.
Però insomma alla fine sono sempre miliardi di debiti, si diceva prima bentornato Stato, bentornata Europa, sempre con i 300 miliardoni di debiti, quindi finanziariamente il segnale che alla fine ci indebitiamo collettivamente o comunque continuiamo a indebitarci sulla traccia di quanto già deciso con la pandemia. Nel merito, un po' di delusione, caro Oscar, e totale assenza di dibattito in Italia, totale.
No, oltretutto in Italia nessuno si è reso conto che, per esempio, io su questo sono molto stupito, nel indicare il sostegno, che è un sostegno asimmetrico, perché i paesi più colpiti siamo noi, la Germania e così via, alla necessità di investimenti per sostituire il gas russo, perché questo è uno anche dei compiti fondamentali, cioè spese e investimenti che non erano coperte dai PNRR nazionali, come ovvio, perché era scritto prima dell'invasione russa e di quello che è successo ai prezzi sull'energia del 2021. Al contempo però si alzano gli obiettivi di sostenibilità,
sì,
perché il Fit for 55 già faceva passare al 2030 dal 30 al 40% la quota di rinnovabili.
Adesso siamo al 45.
Adesso siamo al 45. Ecco. Allora, da una parte mi dici...
Gli obiettivi di efficienza passano dal 9 al 13%.
Esattamente.
Ad alzare le asticelle...
Da una parte mi dici c'è bisogno di investimenti che non avevamo previsto, dall'altra dici, ma sapete che c'è? Ma intanto alziamo ulteriormente gli obiettivi che hanno già messo nei guai intere filiere dell'industria. Ma questo io...
Ci ho detto, l'obiettivo, anzi, l'obbligo di...
No, poi il bello è che dice, però siamo più laschi nell'utilizzo nei prossimi anni di più carbone e più energia nucleare, ma naturalmente noi non ce l'abbiamo e quindi ci impicchiamo.
Però ecco, autoproduzione energetica con pannelli solari obbligatori sui tetti di tutti gli edifici pubblici e commerciali al 2028-2030, se vado a memoria, le parti interessanti sono la filiera biometano e la filiera idrogeno verde. E questi mi piacciono perché sono orientati alla filiera e non solo orientati a cambiare fornitori o ad ampliare l'installazione di tecnologie rinnovabili importate, perché alla fine poi i pannelli partiamo dalla Cina, sai che c'è. Invece assenza di, diciamo, assenza ufficiale di parole sul nucleare, però io ero in un convegno in questi giorni con Mario Nava che ci ha spiegato come sta, diciamo, proseguendo il dibattito a livello di Commissione europea in tema di energia, e mi ha detto: guarda, il nucleare non c'è sulla carta, ma c'è dentro al concetto di decarbonizzazione. Quindi, se vuoi tradurre il concetto di decarbonizzazione con il nucleare, lo puoi fare, perché quello è l'intento, per ragioni politiche, per non guastare i rapporti con i verdi tedeschi e con, in particolare, so, con gli schizofrenici italiani, il nucleare non viene citato ma non viene nemmeno escluso. Quindi io non darei per morta l'opzione di una base load nucleare nel medio periodo, anche perché con questa crescita della quota dei rinnovabili al 45% qualcuno a garantire la copertura di base ci dovrà pure essere, nel senso che non puoi pensare di aumentare all'infinito la quota rinnovabili che non sono programmabili, perché non regge l'equilibrio di dispacciamento complessivo, ricordiamolo, cioè nessuno è contro i rinnovabili, ci mancherebbe altro, no? Il problema è tecnico, proprio tecnico, siccome non abbiamo capacità di storage efficienti, perché non bastano le batterie. Siccome la filiera dell'idrogeno siamo all'inizio e quest'idea di 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde è un inizio, veramente ne servirebbero, ammesso che sia efficiente il quadro complessivo, ecco, l'idrogeno verde come forma di vettore energetico è un'intuizione ancora più che una soluzione tecnica diciamo sostenibile allo stato attuale, però ecco, chiaramente c'è da investire lì sopra. Il mio dubbio è perché non parliamo più concretamente di nucleare, che vuol dire tutto, nucleare di nuova generazione, mini nucleare o addirittura fusione, perché i francesi rimangono molto ottimisti sul tema. E questo avrebbe comportato un pochino più di franchezza di dibattito politico a livello europeo. L'Italia, a parte un commento di Draghi molto rapido in queste ore in Parlamento, che dice sì, il gas russo forse nel secondo semestre del 2024, Oscar, cioè fra più di 2 anni, allora riusciamo a liberarci del gas russo. Il che ti dimostra, caro Oscar, visto che abbiamo avuto un po' di querelle su questo tema, ti dimostra che anche una persona pragmatica come Draghi e molto determinata a supportare la causa ucraina, alla fine, fatti i 4 conti, si è reso conto che ad impossibilia
no, continuo a essere d'accordo. Quella è la cifra dell'ENI. Questo dimostra solo che i governi fanno la politica energetica che dicono i gruppi di Stato, importatori, punto. Punto. Io continuo a battere su questo, perché questo è un punto fondamentale. Anche su questo Giuliano Amato dice la sua: i partiti sono diventati deboli, quello che conta è molto più la tecnocrazia. È così. E quella è la cifra precisa fatta da
Ho capito, se l'ha fatta l'ENI non è che sono proprio degli sprovveduti. Cioè,
non ti sfuggirà che è una delle società che ha aperto il doppio conto, infatti. Cioè, il problema
sì,
è
non mi fascerei la testa con la storia dei rubli.
No, nemmeno io, perché sì, quello sì, è semplicemente un simbolo. Ecco, sì. Però ti ricordo che la virata in cui all'inizio Berlusconi ha detto che l'Ucraina deve tenere conto delle richieste dei russi, l'ha detta in maniera più brutale di così, e che inviare armi significa essere co-belligeranti, poi le pie donne intorno a lui hanno tentato di farlo correggere, ma insomma ha comunque detto che non c'è nessun equilibrio senza Russia, contro Russia, eccetera eccetera eccetera. Ecco, abbiamo dovuto aspettare che un ex amministratore delegato, galantuomo come Vittorio Mincato, ricordasse ai giornali italiani, alla politica italiana, che alla fine ci ha rimesso il posto, perché ha detto no per 2 anni a quando Berlusconi gli chiedeva di cedere gas importato dalla Russia al suo fido Mentasti. E ti ricordo che questo era lo stesso canale su cui il clan Salvini al Metropol chiedeva tangenti al gas russo. Noi vi indichiamo una parte, un nuovo importatore, e noi ci facciamo la tangente che voi ci date come finanziamento. Guarda caso, c'era bisogno di Vittorio Mincato? Ma no, perché di fronte all'ENI bisogna assolutamente spalancare porte e portoni e ringraziare che esista tutto quello che fa. Insomma. Oh, abbiamo opinioni diverse, mi tengo la mia minoritaria, che mi rende sempre così simpatico a tutti i grandi gruppi pubblici italiani. Vabbè, comunque, detto tutto questo, Renato, tu come la pensi?
Sul governo? Ma penso che la maggior parte dei partiti in questo momento abbiano in testa tutto, cioè soprattutto le elezioni, e quindi stanno cercando di piazzarsi, l'avevo già detto forse un'altra volta in un altro podcast, e quindi stanno cercando di mettere giù le loro statuine solite, le bandierine, per cercare di piazzarsi, cosa che non è quello che ci si aspetta in questo momento, perché il PNRR, non dimentichiamoci, abbiamo firmato un contratto in cui si diceva che facciamo determinate cose, e se facciamo quelle cose ci danno i soldi. Se quelle cose non le facciamo, non solo non ce li danno, ma quello che ci hanno già dato rischiamo di doverlo dare indietro, e questo non si dice mai, ma è quello che succede.
Dare indietro addirittura.
Vabbè, dare indietro, sì, poi tanto...
Scurdamma ci ho passato.
Siamo in Italia, sembra un po' i comuni e tutte queste cose qua. L'impressione è che ci sia una gran confusione, proprio perché tutti stanno cercando di piazzarsi, e Draghi in mezzo, insomma, un po' qualcosa può fare, ma più di tanto poi magari non ha neanche voglia di fare.
Non, no, ma il problema è che non può cambiare lui.
Sempre, noi parliamo sempre di Draghi, no?
Esatto.
Ma sappiamo benissimo che la complessità del governare non è Draghi, perché poi Draghi, cioè, è una persona, ha attorno di sé una serie di persone, le quali tengono i rapporti per lui, seguono i progetti per lui, eccetera eccetera. Quindi insomma, cioè, secondo me in questo momento c'è una gran confusione. In qualche caso probabilmente mi permetto di dire che qualcuna delle persone che sta seguendo determinati progetti magari non è politicamente avvezza a seguire le paturnie dei nostri politici che tutte le mattine si alzano e devono fare una dichiarazione, eccetera, eccetera. Insomma, allora, quello che io vedo è che tutti i segnali che stanno uscendo da parte delle aziende, da parte del, diciamo, dell'opinione pubblica, delle attese sull'andamento dell'economia nei vari paesi europei, vira sempre di più alla tempesta, alla famosa tempesta perfetta che Carlo Alberto ne aveva parlato. Ormai tempesta perfetta lo leggi in un sacco di posti. Qualche giorno fa, poi ammetto, sono in un periodo un po' così, ho visto passare una notizia sul Financial Times di un aumento dei prezzi alla produzione in Germania del 33%, poi non l'ho più ritrovata, se devo essere sincero, era una notizia di quelle live, però quello è quello che sta succedendo, cioè quello che sta succedendo è che le aziende sono strette ormai fra l'aumento dei costi dell'energia, una parte di aumenti salariali che saremo tenuti a fare, perché non possiamo avere i collaboratori che diventano sempre più poveri e con l'inflazione che gli mangia il potere d'acquisto, anche perché se non hanno potere d'acquisto non acquistano e quindi non comprano le cose che le aziende producono. Mi sembra che sia una bella confusione, però a me la cosa che in ogni, però ormai sono troppo vecchio per pentirmene, per essere dispiaciuto, è che vedo che si parla sempre di un sacco di cazzate, permettetemi la parolaccia, mentre invece poi sulle cose delle quali ci dovremmo occupare, quindi di dare un'opportunità ai giovani, di cercare di mettere le aziende capaci, io non sto chiedendo soldi per le aziende, però mettere le aziende capaci e in grado di crescere, in condizioni di crescere, portare un po' più di concorrenza, tagliare tutte le sacche, tipo tutte le municipalizzate, cioè molte municipalizzate, non tutte naturalmente, però molte municipalizzate che sono dei buchi neri, di tutte queste cose qua non solo non si fanno, ma non se ne parla, cioè parliamo più di poi alla fine delle stupidaggini di gossip, ivi compresi i più grossi quotidiani, rispetto alle cose che sarebbero veramente core in questo momento da fare. Qual è la cosa che poi mi dispiace di più? Però mi sono anche, sono purtroppo troppo vecchio e sono disilluso su questa cosa.
Mamma mia, ma tu trascuri il fatto che i partiti invece sono convinti che tanto il deficit e debito è qui per restare, le regole europee non rientreranno mai in vigore, la BCE di fronte alla morsa del rallentamento asimmetrico più l'Europa e gli Stati Uniti non potrà più di tanto, se non per finta, alzare i tassi di interesse. I partiti ragionano così e loro ti dicono che quelli sono dati oggettivi.
Anche Battisti cantava esatto, bravo. A luci spente nella notte per vedere se è davvero così difficile morire, insomma, cioè.
Sono d'accordo, però, con te. Molto evocativo questa qua. Allora, con questa nota di sfrenato ottimismo che ci contraddistingue, come ovvio, noi pensiamo di dare un contributo alla controlettura della realtà. Certo, vedere i giornali più interessati alla guerra per le concessioni balneari che a quella dell'Ucraina a volte mi fa veramente ridere. Però, detto tutto questo è il paese in cui ci tocca vivere ed è il paese che poi comunque ha dentro di sé risorse, capacità, eccellenze che lo fanno comunque galleggiare. Questa poi è la forza di questo paese, di gente cioè abituata a fare le cose prescindendo da tutti gli ostacoli aggiuntivi che c'è nello zaino, e quindi viva loro, perché poi in definitiva noi è a loro che dedichiamo soprattutto, oltre ai milioni di italiani purtroppo ridotti in povertà assoluta da un welfare così sbilenco fatto di bonus a tempo perché i soldi ce l'ha già, la casa ce l'ha già e così via. Ecco, queste sono due facce di questa singolare medaglia italiana che per il momento neanche Draghi riesce a cambiare in maniera significativa. E a questo punto, nel ringraziare i miei due compari, non mi resta che darvi appuntamento al mitico, positivissimo, pieno di fiducia, straripante di proposte che riconoscono la meravigliosità di questo sistema politico dei partiti, Berlusconi, Salvini, tutto il mondo ce l'invidia, Berlusconi, Salvini, Conte. Nel 70° episodio noi canteremo le lodi di questa fantastica troica Berlusconi, Salvini, Conte, che ci promette un luminoso futuro, e quindi non potrete mancare.
Mi sono ricordato che quella sera lì ho da fare.
No, 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 sei cooptato in maniera coatta, quindi c'è poco da fare.
Vigio anch'io, Oscar, ti lasciamo solo.
Si ride, si ride, come vedete.